Il titolo, L'intersoggettività come via all'altro, potrebbe sembrare quasi un titolo di filosofia contemporanea, di filosofia dialogica, insomma, di un titolo che si colloca dentro questo orizzonte. Poi, in particolare, il termine per sé, intersoggettività, in Rosmini non c'è, non lo troviamo, anche forse l'altro potrebbe anche risultare un po' impersonale come termine, laddove Dio, dire Dio, sarebbe invece il nome proprio di questo altro. Tuttavia, appunto, io ringrazio anche i relatori che hanno parlato prima di me, perché a me in due casi, appunto, Gian Maria Cano, ma anche Giuseppe Lorizio, fanno vedere come in realtà il pensiero di Rosmini interagisce bene con il pensiero contemporaneo e si possono utilizzare tranquillamente gli autori contemporanei per diciamo così, confrontare teoreticamente, misurare teoreticamente Rosmini con il mondo contemporaneo. Io tendo di più a lasciar tacite le fonti contemporanee e andare a riposare sui testi di Rosmini, è una cosa che adoro fare e spaccarmici la testa e anche poi percepire il frutto dell'allargamento della ragione che diventa sempre più diciamo capace di pensare, no? Perché questo è il grande dono che fa Rosmini a chi vi riposa la testa sopra. Per cui, da un lato, dicevo, questi due termini, se vogliamo, non ci sono, ma appunto il termine intersoggettività, anche se si poteva usare anche interpersonalità, forse sarebbe stato più preciso, se volete, per Rosmini, in realtà poi io ho utilizzato qui la differenza che fa Rosmini tra soggetto e persona, laddove la persona è un particolare tipo di soggetto, per cui ci consente, diciamo, dice la differenza tra soggetto e persona è la differenza che passa tra il genere e la specie, per cui nel momento in cui utilizzo intersoggettività resto su un piano molto più generale e ho preferito restare con questo termine. Poi in realtà, se parlo di interpersonalità, ovviamente intervengo in un campo, diciamo, più preciso e evidentemente di una qualità relazionale anche superiore. E, mentre invece, appunto, con l'altra parte del termine intersoggettività come via all'altro, intende esprimere l'idea per la quale l'intersoggettività possa essere considerata una via, ossia un methodos, no? Quindi un metodo dell'accesso a Dio, dell'evento dell'incontro con lui, laddove appunto altro certamente significa Dio, per sé appunto il termine, lo dicevo prima, può apparire meno personale, ma l'ho utilizzato in questo caso anche perché Rosmini nella teosofia ci parla dell'ingresso in Dio come un inaltrarsi, come un entrare nell'altro, questo ci consente penso anche l'utilizzo di quest'altro termine. Chiariti questi termini, dico brevemente il percorso che vi propongo. Il percorso che vi propongo è fatto sostanzialmente di tre passi. Il primo passo, siccome quando parliamo dell'incontro con Dio in Rosmini parliamo soprattutto di un discorso sulla moralità, sull'essere morale, allora vorrei indagare qualche luogo della forma morale dell'essere per, come dire, questionarlo un po', diciamo approfondirla un pochino. Un secondo aspetto riguarda invece, e quindi l'obiettivo poi, diciamo, di questo primo punto è far vedere in che misura c'entra l'essere morale con l'interpersonalità, con l'intersoggettività. Una volta però addentratomi nel mostrare questa rilevanza, e questo è il secondo punto, dovrò tornare sulla definizione di persona, la distinzione tra persona e io. La comprensione del momento in cui la persona, quando e come incontra gli altri, e quindi la questione del riconoscimento. Infine, terzo punto, prenderò un luogo della filosofia del diritto, che è quello dell'unione sponsale, in particolare dell'unione sessuale, perché lo trovo di particolare momento, diciamo, è uno dei luoghi probabilmente di massima importanza, almeno per il tema dell'interpersonalità all'interno del pensiero rosminiano. Entro così nel primo punto, moralità e interpersonalità. Non posso entrare in tutte le definizioni che dà Rosmini dell'essere morale, ma io mi sono divertito a compulsare i testi di Rosmini e andare a ricercarle bene tutte. Questo vuol dire anche andare un po' oltre il dizionario ontologico che abbiamo a disposizione, che ce ne presenta già diverse, ma poi in realtà ve ne sono anche molte altre. E allora vado dritto al punto, perché anche, guardate, se poi riesco anche a risparmiare tempo va anche meglio, ma non riuscirò a risparmiarlo. Solitamente noi, quando parliamo di essere morale con Rosmini, diciamo il nesso, il vincolo, il legame tra il reale e l'ideale. Questa è la percezione, la prima immagine che noi diamo di che cosa è morale. Dicevo prima, vorrei un po' questionarla questa definizione, perché a me pare che in realtà, se noi andiamo a vederle bene tutte le definizioni che ci dà Rosmini di morale, questa definizione, diciamo, non è completa, ecco, non è completa, o è insufficiente perlomeno. Vi propongo allora due sole citazioni che vanno nella direzione che appunto vi voglio proporre, ma in realtà ho lavorato abbastanza su questo, per cui volendo posso rimandare altri studi dove ho cercato di tenerle insieme tutte. E quindi prendo due dalla teosofia, due citazioni particolarmente significative, che ci mostrano come questa definizione, reale e morale come nesso tra ideale e reale, non sia sufficiente. Dice Rosmini, qui siamo nel primo libro sulle categorie, quello di cui ci parlava prima Padre Muratore, cioè il testo dove Rosmini è lì a fare, diciamo, a pugni con tutta la storia dell'ontologia, a rivedere queste quali sono le categorie fondamentali. Bene, a un certo punto, dopo aver indicato che riflettere sulla soggettività implica riflettere su intelligenza e volontà, Rosmini afferma: posto che l'essenza dell'essere esiga che vi abbia anche un sentimento, un soggetto reale, e questo sia intelligente, si intende essere conseguenza di ciò che l'essere soggettivo, sentimento, affetto e intelligenza, possa amare l'essere reale. Guarda, sentite, qua Rosmini ci ha detto che un essere reale possa amare, non sta dicendo l'ideale, ma sta dicendo l'essere reale. Quindi ripete, l'essere reale possa amare l'essere reale, se stesso o altro, in quanto è conosciuto, cioè percepito nell'essere ideale ed oggettivo. E questo è l'atto morale. Il rapporto morale è dunque essenziale all'ente. Ne chiude così Rosmini. Si tratta appunto di una delle prime definizioni del morale contenute nella teosofia. Si noti in particolare la direzione che può prendere l'amore che sorge dal soggetto. Rosmini è chiaro: il soggetto può amare se stesso o altro da sé, ma in quanto questo è conosciuto nell'oggetto. Il vincolo del morale, pertanto, non si costituisce solo come relazione di soggetto-oggetto, ma come relazione di soggetti. Come relazione di soggetti, del soggetto con se stesso anzitutto, o con l'altro da sé, mediati dall'idea, mediati dall'oggetto. Se il morale fosse solo il vincolo tra reale e ideale, ci saremmo dovuti aspettare una diversa articolazione della questione in Rosmini. Invece Rosmini specifica che il morale appunto è vincolo tra reale e reale, mediato dall'ideale. Una seconda definizione che vorrei sottoporre, diciamo così, alla vostra attenzione, rinvia invece al libro terzo, a sezione quinta, qui capitolo dodicesimo. Rosmini torna a parlare della forma morale dell'essere in quanto questa è una essenza terminativa, cioè un'entità predicabile. Posso predicare l'essere morale di qualche cosa, solo che di chi posso predicare l'essere morale, dice Rosmini, soltanto di Dio e dell'uomo, perché per amare c'è bisogno della libertà, quindi o Dio o l'uomo. Ebbene, in Dio l'essere morale esprime, diciamo così, la coinonia del Padre e del Figlio, cioè la comunione del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo, quindi prende questo nome, diciamo, in divinis. Nell'essere umano, però, specifica Rosmini, le cose stanno diversamente. Perché l'oggetto presente alla mente non è immediatamente Dio, cioè non è immediatamente un altro. In Dio quest'essere compiuto, riconosciuto ed amato, dice Rosmini, è gli stesso soggetto compiuto, cioè persona, ma nell'uomo, trattandosi dell'essere iniziale per astrazione divina, privo di soggetto, quest'essere oggetto è impersonale. Perché un'altra caratteristica dell'idea dell'oggettività è di essere indeterminata, impersonale, possibile. Per sé, presa da sola, non mi dice nulla sulla realtà. Cioè, deve unirsi al reale perché mi si presenti come piena. Altrimenti mi si presenta, dice Rosmini nella Teosofia, come un immenso vuoto. Questa è l'oggettività, presa da sola. Questo attributo dell'impersonalità, riferito all'oggetto presente alla mente dell'essere intelligente finito, è un elemento su cui tornerò se avrò possibilità. Per ora basta segnalare che l'impersonalità indica la mera idealità dell'oggetto presente alla mente, il quale appunto non è una persona l'essere ideale, bensì appunto idealità indeterminata e possibile, oscura in se stessa, ma luminosa nel suo rendere visibile tutto ciò che può essere visibile. Ombra in sé, si può dire così, ombra in sé, ombra del verbo, altro termine rosminiano, luce per altro, ombra in sé, luce per altro. L'oggettività originariamente è presente così alla mente umana, la quale, dice Rosmini, posteriormente acquista la cognizione dell'esistenza delle persone, cioè di sé e degli altri enti. E qui segue una seconda definizione dell'essere morale. Qui è ancora più chiaro rispetto a prima. Nell'uomo, dunque, comparisce l'essenza terminativa della moralità divisa in due serie. Prima serie. La prima abbraccia essenze morali impersonali e tali sono gli oggetti in quanto manifestano un'esigenza morale. Una morale amabilità che formulati prendono il nome di leggi morali e applicate al soggetto di doveri. Quindi una prima forma, diciamo, un primo modo di dire la moralità è effettivamente l'unione con l'idea, ma in quanto questa mi manifesta una legge, cioè mi manifesta la legge dell'amare, diciamo, l'ente che mi si presenta. Ma la seconda abbraccia le essenze morali personali e queste sono tutti gli atti ed abiti per i quali il soggetto, uomo, ubbidisce alle esigenze morali degli obietti, ossia si conforma alle leggi, ossia adempisce i suoi doveri, i quali atti o abiti perfezionano moralmente il soggetto uomo che diventa morale per partecipazione e adesione ad un altro. Viene ulteriormente illuminato quindi il senso con cui leggere l'essere morale. Certamente è il legame tra soggetto e oggetto, in quanto il reale si conforma alla legge dell'essere ideale, tuttavia si tratta di una prima dimensione del morale, che non può dimenticare la seconda. La legge, infatti, è in se stessa impersonale e richiede di essere via di approfondimento, via per un incontro, con un soggetto personale, cioè lo stesso io, cioè la stessa persona che compie questo gesto, l'altro da sé o Dio stesso. L'essere morale, quindi, non può essere ridotto alla prima dimensione, ma deve considerarsi fino a questo compimento interpersonale, perché deve coinvolgere un altro, ci dice Rosmini. Nel principio supremo della metodica, qui ancora più in forma ancora più evidente, dice Rosmini, or si noti bene, quando io parlai dell'amore che ha per oggetto l'idealità, non parlavo di un amore che escludesse la realtà. Se questo amore escludesse la realtà, sarebbe un amore incipiente piuttosto che formato. Cioè, quando parliamo di morale e lo limitiamo, diciamo, al legame ideale-reale, rischiamo di parlare di un amore incipiente, ma non pieno. Questi elementi quindi già bastano per comprendere, penso, così poi posso procedere, sotto quali profili l'essere morale rinvia alla dinamica dell'intersoggettività. Allora, in primo luogo, a livello, diciamo così, teologico, no, esprime l'interpersonalità del Padre e del Figlio, che è un'altra persona, che ha lo Spirito Santo. Sul piano ontologico, Rosmini descrive la forma morale come il vincolo di reale ideale, ossia come espressione del perpetuo comunicare di una forma con l'altra, e così fosse, cioè nel primo modo, quando intendiamo la forma morale in quel primo senso, cioè nesso reale ideale, non vediamo immediatamente il significato interpersonale che avrebbe questa forma. Tuttavia, di concerto, e sostanzialmente nei medesimi contesti dove utilizza quella prima definizione, egli afferma che l'essere morale è l'unione di un reale con se stesso o con un altro mediato dall'ideale. Da questa seconda angolatura, che accompagna diffusamente la precedente, la forma morale esprime la circolarità e la relazione della soggettività a se stessa e segnala un evento intrapersonale, perché quando è riferito all'amore e torna sull'io è veramente, è chiaramente intrapersonale, ma quando dice relazione a un altro da sé, allora essa diventa appunto interpersonale, nel senso che la soggettività esce da sé per incontrare un altro veduto nell'oggetto ideale. Si noti che in questa declinazione del morale l'evento è sì interpersonale, però non è ancora reciproco, perché nulla dice, diciamo, del movimento dell'altro soggetto. Nulla dice del movimento dell'altro soggetto, il quale a sua volta esce da sé per incontrare quell'uno che per primo aveva condotto se stesso presso di lui, presso l'altro. Tuttavia, questo si può precisare, perché quando il vincolo morale tra i due reali riguarda Dio e l'uomo, allora qui Rosmini non esita a dire che all'incontro dell'uomo con Dio, poi tutto questo ovviamente avviene mediato dalla grazia, eccetera, risponde anche un incontro di Dio con l'uomo. Quindi qua abbiamo anche un'interpersonalità che è che è immediatamente reciproca. In tal senso si dischiude una forma di reciprocità interpersonale, la quale coinvolge il reale uomo e il reale Dio, proiettando l'uomo nell'intimo di Dio e Dio nell'intimo dell'uomo, in un rapporto appunto di vicendevole inabitazione. E questo non vuol dire che Rosmini, anche nella teosofia, non annunci, diciamo, una realizzazione del vincolo morale, anche se nella teosofia, diciamo, non si trova in maniera così esplicita, anche quando appunto si instaura una reciprocità interpersonale tra soggetti intelligenti finiti creati, mediata dalla terzietà ideale, in questo caso l'idea funziona da terzo nei rapporti, oppure da Dio stesso, qualora quell'intersoggettività sia vissuta in Cristo. E qui, di questo vi è traccia, se volete, quando Rosmini anche ci parla di come gli esseri, come le nature delle cose sono connesse, fra loro inanellate, no? Quindi ogni cosa tende ad altro, ogni reale tende a un altro reale. Quindi questo qui è il quadro che fa un po' da riferimento sul primo punto, soltanto con queste due definizioni, diciamo, del morale. Adesso entro nel secondo punto, cioè quello che, con taglio più antropologico, diciamo, perché a questo punto è necessario capire che cosa intende Rosmini per persona e quando e come possa incontrarsi con gli altri. Ora, nel panorama degli essenti, la persona è quell'essere che in virtù della libertà può realizzare nella forma più completa e perfetta la partecipazione all'unitriadicità dell'essere. Le definizioni che abbiamo da Rosmini della persona sono diverse, in realtà, ma tra loro complementari, direi. Quella più nota, a cui si fa più spesso riferimento, è quella dell'antropologia in servizio della scienza morale, per la quale si dice che si chiama persona un individuo sostanziale intelligente in quanto contiene un principio attivo supremo e incomunicabile. Questa formula, che poi a volte è anche sintetizzata da Rosmini in soggetto intelligente, si rivela debitrice con la tradizione boeziana da un lato e scottista dall'altro, nella misura in cui sottolinea l'incomunicabilità. Questo è interessante anche per il tema della interpersonalità. Infatti, quindi si mostra debitrice a queste due tradizioni, ma nel medesimo tempo direi le amplia. Infatti, nella misura in cui il principio soggettivo, e qui Rosmini intende la volontà intellettiva o la libertà, volontà intelligente, la libertà, siccome questo principio intellettivo opera solo in relazione all'essere oggettivo che lo fonda, che la libertà non si può concepire al di fuori del legame. No? Pensate, questo tema è ipercontemporaneo, no? Per cui la libertà si pensa che il vincolo e la relazione ostacoli la libertà. Qui Rosmini sta facendo proprio l'operazione opposta. La libertà è possibile solo, cioè è comprensibile solo all'interno di un legame. Per cui ci sta dicendo, se la libertà può operare solo in relazione all'essere oggettivo che lo fonda, dice Rosmini, il nome persona non significa né meramente una sostanza, né meramente una relazione, ma una relazione sostanziale. Nella teosofia, in senso ontologico, Rosmini ci dice la persona è la definizione universale, quando parla delle definizioni universali di relazione nel libro terzo, quando arriva a parlare della persona, dice è relazione sussistente. Ora, la relazione sussistente dice l'identità della persona. Ma Rosmini, con ciò, nella misura in cui lo fa a livello ontologico, allarga la tradizione classica, come ad esempio Tommaso, perché Tommaso riservava tale significato di persona, relazione sussistente, alle persone in Dio, alle persone trinitarie. Cioè, relazione sussistente per Tommaso riguarda le persone in Dio, non riguarda le persone create, nella misura in cui l'ontologia del creato rimane fortemente legata, diciamo, ad Aristotele. Tommaso evita di parlare di persona umana come relazione sussistente. Qui Rosmini invece sì, lo fa. Questa è un'operazione enorme, a mio parere, perché appunto tale significato non viene riservato solo alle persone trinitarie, ma inerisce al concetto stesso di persona, in quanto tale, entrando in ambito appunto squisitamente ontoantropologico. Questo tuttavia non significa che la relazione sussistente di cui parla Rosmini possa essere immediatamente intesa in senso interpersonale, cioè relazione sussistente intersoggettiva, come se la persona si esaurisse nella sua dimensione storico-culturale, politica, sociale. Rosmini piuttosto intende l'oggettività anzitutto come idealità, per cui il primo termine della relazione per il soggetto è quell'infinito orizzonte dell'essere impersonale, dicevamo possibile, per e nel quale poi è possibile incontrare qualsiasi alterità. Si comprende così un'ulteriore definizione rosminiana di persona, altra notissima, per cui la persona è il diritto sussistente. Allora, con questa espressione Rosmini ci specifica che, essendo primariamente un'apertura all'infinito, questa oggettività, la persona ha una sua intimità individuale, incomunicabile, diceva, di infinita dignità, irriducibile alla relazione con gli altri, i quali proprio in ragione di ciò hanno il dovere morale corrispondente di non lederla, di non fare pure un pensiero, un tentativo volto a offenderla. La persona è dunque principio e fine del diritto, coincide con il diritto stesso. Allora, la persona è una peculiare specie del genere soggetto, cioè quel soggetto relazionale in quanto immediatamente aperto nell'orizzonte dell'essere e pertanto da subito sbilanciato verso tutto ciò che è, sicché se stesso, gli altri, il mondo, la trascendenza. Così, sebbene la persona esista anche qualora fosse privata dell'effettivo relazionarsi con gli altri, anche questo attualissimo, in senso bioetico, senza tale esperienza del rapporto con gli altri, qui è un Rosmini della Teodicea che poi nella nuova edizione del suo nuovo saggio reinserisce questo brano che non vi cito per intero, ma qua Rosmini dice, la persona esiste anche a prescindere dalla relazione con gli altri, però se non ci fossero gli altri, la sua esistenza sarebbe, dice Rosmini, la sua vita sarebbe simile alla non esistenza. Simile alla non esistenza. Allora, in questa direzione e in polemica con l'idealismo di Fichte, Rosmini sostiene che la nozione di io, intesa come coscienza di sé, autocoscienza, deve essere attentamente distinta da quella di persona. Perché la prima è sempre frutto dell'attività riflessiva, cioè l'io è sempre frutto di un'attività riflessiva e perciò risulta sempre secondo al darsi della prima, cioè al darsi della persona. Ma se è vero che la persona in assenza della relazione con gli altri sarebbe, vivrebbe una vita simile alla non esistenza, ciò significa che l'io per sé è, dice Rosmini con un termine della Teodicea, segnato dalla ferita degli altri, segnato dalla ferita dell'altro. Quindi l'io ogni volta che entra in se stesso trova gli altri. L'io ogni volta che entra in se stesso trova gli altri, e anche viceversa vale, quanto più mi apro agli altri, tanto più trovo me stesso. Quindi la verità della persona si dischiude nell'addentrarsi nella ferita dell'altro. Scendere in se stessi significa scoprire la dimensione dell'altro che costituisce l'io in quanto espressione di una singola e irriducibile persona. Un'autentica conoscenza di sé non può prescindere dal riconoscere l'alterità che mi abita, stimandola per quello che essa è. E allora qui procedo velocemente, perché come questa operazione di riconoscimento nella teosofia poi prende questo si utilizza questo termine, inaltrarsi, cioè entrare nell'altro, che è applicato alla Rosmini a più livelli e anche appunto in senso interpersonale. Ora però mi chiedevo, Sciacca addirittura dice, questo ve lo cito perché è molto bello, dice: in questa dinamica del farsi l'altro, farsi, che rinvia al farsi tutto a tutti, no? Dice Sciacca: meno sono io e più sono lui, più io sono io e lui è lui. Qui a formalizzare, diciamo, ontologicamente la cosa, cioè bisognerebbe dire che meno sono, più sono. Sono se non sono. Cioè, Rosmini sta puntando il dito in questa direzione qua e ci invita a pensare anche per questi paradossi, no? Ognuno è se stesso essendo l'altro, pensando, ma cosa contiene questo paradosso? Contiene la misteriosità della persona, nel senso proprio rosminiano, per cui l'inesauribilità della conoscenza della persona mi richiede anche di utilizzare questa forma paradossale, che appunto riceve poi massimo compimento quando questo avviene reciprocamente, no? E vi dicevo, Rosmini su questo, nella teosofia, mi pare che faccia un po' fatica a vederlo subito, ma in realtà, se apriamo la filosofia del diritto, andiamo soltanto a vedere come definisce il diritto, e poi entriamo nelle pagine, vi ho fatto un riferimento all'inizio, dicendovi il terzo punto riguarda l'unione sponsale e sessuale in particolare, beh, allora lì, questo inaltrarsi ha subito una dimensione di reciprocità ed è interpersonale, ovviamente. Ora non posso, non so quanto tempo ho ancora a disposizione.
Prego.
Vado. Però devo tagliare un po'. Qui Rosmini fa tutta una disamina dell'affettività anche umana, quindi su questa non mi dilungo, ma vediamo un attimo che cosa avviene. In questo avvicinamenti dei corpi, quello più intimo è certamente l'accoppiamento sessuale, nel quale sembra che per un istante avvenga, qua senza che profondità, che dei due sentimenti fondamentali, cioè di chi io sono profondamente, se ne formi uno solo, così che il sentimento dell'uno sia il sentimento dell'altro reciprocamente, cioè, dico io, che la soggettività dell'uno sia la soggettività dell'altro reciprocamente, il che non può esprimersi con più efficacia, dice Rosmini, di quello che facciano le parole della Divina Scrittura, le quali definiscono il matrimonio e saranno due in una carne sola. Quindi l'uno e l'altro scoprono se stessi in quanto ognuno dei due è specchiato e restituito a se stesso nel e dall'altro. Sono perfettamente uno, ma essendo ciascuno se stesso, nel consegnarsi, nel concedersi reciprocamente l'uno all'altro. Si tratta appunto della più perfetta unità possibile, dice Rosmini qua, in statu vie. Una sola cosa rimane distinta in essi, la persona. Di due nature i coniugi giungono a formarne una, ma di due persone non possono. Laonde al tempo stesso, per il Dio, definendo l'unione coniugale, disse che i due coniugi dovevano essere una sola carne, disse ancora però che in quell'unica carne essi saranno due, erunt duo. Vero è che interviene fra gli amanti e però fra i coniugi anche una cotal comunicazione personale, in quanto che l'uno gode della personalità stessa dell'altro. Ma questa specie di trasfusione di persone non le confonde insieme, né toglie il loro essere proprio ed inalienabile. Qua Rosmini sta facendo una disamina che è filosofica, eppure ha dovuto utilizzare una terminologia teologica. Appena diceva perché ha parlato di una unità di natura e di distinzione di persone come ciò che mi permette di descrivere fenomenologicamente la questione, no? Cioè, non lo sto imponendo come principio teologico sulla questione. Ci potremmo poi domandare che fine ha fatto invece quella terzietà che dicevamo prima, perché nel morale c'è il reale, si chiama reale mediato all'ideale. Qui interviene anche questo discorso in Rosmini, che dice con uno stimolo simile a quello che nella teosofia viene adoperato nell'inaltrarsi in Dio, Rosmini ricorda che l'essere reale dal valore sommo e supremo è Dio. Quindi ogni qualvolta gli esseri reali tendono ad unirsi tra loro e si anelano, almeno implicitamente, al reale par excellence, che è lui, che è Dio. Il problema, continua Rosmini, è che la natura e l'intelligenza non ci mettono in comunicazione immediata con lui. Per cui l'uomo può cogliere qualcosa dell'agire di Dio rispetto a noi, ma se non prende lui l'iniziativa, allora egli resta totalmente inaccessibile all'essere umano. Tuttavia, qualora fosse lui stesso a rivelarsi, allora, dice Rosmini, l'uomo potrebbe aderire realmente all'essere infinito. In una parola, l'infinito si rivela nel finito apposta perché intende coinvolgere il finito nella sua vita, non per continuare a marcare una distanza. Per questo Rosmini dice aderire realmente dentro queste pagine. Da qui, però, occorre meditare il fatto che nel matrimonio è propriamente il vincolo relazionale che viene consacrato. Per cui Dio, facendo il suo ingresso in questa relazione, divinizza non più il singolo, divinizza più il singolo, ma la relazione di reciprocità e con essa i due che l'hanno consacrata. Quindi la divinizzazione, di cui si parlava anche prima, non dice che Dio così emana un po' del suo amore dall'alto, ma senza coinvolgersi troppo, no? Al contrario, ben più radicalmente, Rosmini afferma che Dio stesso entra come terzo, lo dice Rosmini, terzo, Dio stesso entra come terzo nella società coniugale, divenendo Dio il comun bene di Dio e dei coniugi. Così ecco anche quella terzietà che c'era nel discorso sul morale. Dio stesso in questa relazione di reciprocità assume il ruolo del terzo, accogliendo nel suo seno non solo una persona, ma due. I due abitano, diciamo, in cielo stando in terra. Ma Rosmini, come se questo non fosse abbastanza, dice anche qualcosa in più. Infatti, nel momento in cui Dio entra nella relazione, in quanto quella relazione d'amore è lui stesso, dice le parole di Rosmini, egli non agisce più solo a partire dall'iniziativa della singola persona, bensì Dio diviene un bene pienamente comune e sociale. Cioè, è quando Dio, come dire, transustanzia la reciprocità interpersonale che Dio diventa un bene pienamente comune e sociale. Il che sta anche a dire che fin tanto che Dio dimora nel singolo, egli interviene negli eventi attraverso l'azione di quel singolo. Benissimo. Ma questa azione non è ancora pienamente comune e sociale. È una cosa ben diversa affermare che Dio trasfigura, o ancor meglio, transustanzia la stessa relazione sociale, perché è proprio così che egli diviene pienamente sociale e trasforma la storia. No? Così, concludo con Rosmini, la citazione è troppo lunga, quindi leggo solo un passaggio finale. Quando avviene all'interno di questo evento di reciprocità interpersonale, ciò che viene messo in comune è quindi l'essere, la legge morale e Dio, no? E l'essere, la legge morale e Dio reso percepibile agli uomini sono beni di prezzo infinito. Gli uomini che in comune li amano trovansi uniti con l'anime più che per i semplici accidenti, le quali anime, sì rispetto alla loro parte interettiva, come rispetto alla loro parte volitiva, dimorano in un centro comune, abitano un centro comune, il vero luogo delle intelligenze. Grazie.